Benvenuto al podcast della Chiesa Vita Nuova. Crediamo che questo messaggio possa incoraggiarti, rafforzare la tua fede e portare vita nuova nel tuo quotidiano. Buon ascolto.
Buongiorno Chiesa, buongiorno bimbi. Ciao, mi vedete? Sì, dai, sono in alto. Io mi chiamo... Ok. Ogni tanto, bimbi, può capitare che vi dico potete abbassare un po' la voce? Ma non è che vi sgrido, è solo perché i vostri genitori non sono abituati a stare concentrati. Perché sapete, i bambini sono sempre concentrati sulle loro cose. Noi adulti non abbiamo la stessa capacità di concentrazione. Se un bambino sta giocando, è difficile portarlo via da quello che sta facendo, ma se noi stiamo ascoltando e mentre abbiamo un altro input, ce ne andiamo subito. Quindi non è per loro che dico di abbassare la voce, è per noi grandi, perché ogni tanto ci perdiamo. Però è, come ha detto il pastore, è un onore per me avere i bambini qui. Prima, mentre stavate entrando, ho immaginato proprio la chiesa come se fosse seduta a tavola. Sapete quelle grandi riunioni di famiglia in cui c'è a casa dei nonni, ci sono queste tavolate apparecchiate in cui non si capisce neanche che ora è perché inizi a pranzare ma stai già cenando. E ci sono sempre questi bambini che giocano, passano sotto al tavolo, ti spostano la sedia. Questa è la casa di Dio. Questa è la casa di Dio. La casa di Dio è una casa piena, è una casa piena di relazioni, una casa piena d'amore. Quindi per me è bellissimo averli qui. E genitori, non andate in frustrazione. Sono una mamma, sono abituata a parlare anche con frequenze sconosciute agli uomini per farmi sentire da mio marito. Quindi ce la possiamo fare, ok? Come ha detto il pastore, io sono Dalila, se ti sei collegato oggi per la prima volta, sono in questa chiesa dal 2009, servo in questa chiesa dal 2009, sono figlia di questa chiesa, amo questa chiesa come se fosse realmente la mia famiglia, come se ci fosse realmente un legame di sangue, perché c'è un legame ancora più forte che è quello nello spirito. E questa mattina ho per voi una parola che lavora nella mia vita da tantissimo tempo. Qual è il tema dell'anno? Noi accendiamo il mondo. E questa parola, tantissimi anni fa, quando ero un adolescente, ha acceso la mia vita e ha pigiato un tasto che non si è mai più spento. Ha attivato un modo di vivere e di vedere le cose che ancora mi appartiene ed era stato un insegnamento del pastore Michi. Quindi facciamo un applauso al pastore Michi, che in realtà è la scintilla madre di tutto questo, ma è stata una ruffianata, perché un'altra cosa invece che non le farà piacere ascoltare è che oggi, come avete visto, oltre al tavolo dei bambini c'è il tavolo della Santa Cena, che era già prevista, che era già in calendario, ma io non l'avevo letto, cioè... Quindi in realtà questa predicazione si incastra benissimo con il fatto che dopo c'è la Santa Cena, perché parleremo di santità ed è proprio un'opportunità fantastica poter fare Santa Cena dopo quello che ascolteremo insieme, perché ci aiuterà a rendere proprio consapevole le parole che le nostre orecchie ascolteranno. Quindi credo fermamente che Dio abbia preparato questo per questo tempo. E ringrazio i pastori, ringrazio voi che mi state ascoltando, perché lo dobbiamo ricevere così come Dio l'ha preparato. Amen? Allora, quindi oggi parliamo di santità. La santità, voglio però parlare con voi in una maniera, ve l'ho detto, è partito tutto da come pastore Michi lo spiegava a me, 14enne. Quindi è un approccio molto pratico, è un approccio, se volete, anche molto semplice. Non vi sto facendo la dottrina della santità, ma vi sto parlando, vi sto per parlare di come la santità può entrare, vuole entrare, deve in qualche modo entrare nelle scelte concrete della nostra vita, in quello che noi viviamo nella quotidianità. Ok? Quindi vedremo la santità come un luogo, proprio come una casa. E quando parliamo di santità, però spesso non ci viene un'immagine così familiare. Pensiamo a qualcosa di difficile da raggiungere, a qualcosa che è riservato a pochi, pensiamo a degli standard molto elevati, a qualcosa che non è facilmente realizzabile nella nostra vita. Ma la Bibbia ci presenta una prospettiva diversa, perché la santità non è semplicemente l'obiettivo da raggiungere, ma è il luogo in cui siamo chiamati ad abitare. È un luogo che ci appartiene. È la nostra casa spirituale. È il luogo dove troviamo riparo, sollievo, riposo. È il luogo in cui non abbiamo bisogno di renderci presentabili. Io lo so che qui ci sono tutte queste persone, siete tutti super fashion anche a casa vostra. Io no, ok? Cioè, a parte che a volte non sono neanche super fashion quando esco di casa, però a casa mia io non ho l'esigenza di rendermi presentabile, perché la mia famiglia mi conosce per quella che sono, spettinata, con i capelli arruffati, con una maglietta vecchia, sempre a piedi nudi. Quindi la santità è proprio quel luogo in cui non devi fare fatica. Non so se vi capita quando dovete uscire di casa di dire oggi non ho proprio voglia, ma questa proprio non voglia parte dal fatto che devo pettinarmi. Per me è una costante, perché poi riuscire a domare questo capello è sempre una missione. E quindi la santità, proprio quello che vi sto dicendo, è che non devi sistemare niente in questo senso, perché è la tua casa, è il tuo luogo, tu sei spiritualmente chiamato a vivere in quel luogo. La santità è l'ambiente naturale della nuova creatura in Cristo. Quando noi siamo salvati, Dio ci ha resi santi, ok? Ci ha resi liberi sicuramente, ma dice che noi siamo santi in Lui, siamo stati santificati. Il sacrificio della croce di Gesù ha come risultato, oltre la liberazione, la guarigione, ma il perdono dei peccati. E il fatto che i nostri peccati siano stati perdonati da Dio ci regala, ci dona, così come la grazia, uno status di santità attraverso il quale noi ci presentiamo davanti a Dio senza più nessun tipo di separazione, ok? Siamo davanti a Dio così come siamo, come vi dicevo prima. Ma perché allora, se ci stai dicendo tutte queste cose bellissime, poi nel concreto è difficile, anche per me chiesa, non sto parlando a voi soltanto, ma anche per me, perché poi è difficile inseguire questa santità, viverla concretamente nella nostra vita? Perché siamo immersi in una cultura che ha una logica completamente opposta a quello che io vi ho appena detto. Infatti cosa vi ho detto? Che per uscire di casa dobbiamo avere una certa immagine, cioè partiamo proprio da un esempio banale. La nostra società ci insegna il giudizio, il confronto e la continua ricerca di approvazione degli altri. In qualche modo siamo tutti dentro questa cosa. Come ci insegnava, non è un libro cristiano, però una volta anche il pastore l'ha citato, quindi ha fatto da apripista. Come ci insegna il Diavolo Veste Prada, quello che indossi non è un caso. Io penso di aver scelto questa maglietta in autonomia o questo pantalone, ma la verità è che 3 anni fa questo pantalone io dicevo che roba da vecchi. Ok? Cioè io mi ricordo ancora nella mia adolescenza i passaggi tra i pantaloni skinny, cioè i pantaloni a zampa, perché io sono del 95, e i pantaloni skinny. Io dicevo a mia madre, io quella roba stretta non me la metterò mai. Finché poi sono passata a metterli così stretti che quasi non passavano dal piede, ok? Quindi quello che noi viviamo nella società, nella cultura in cui siamo immersi, ci parla di qualcosa che spesso, purtroppo, quasi sempre, va contro la logica del regno di Dio, va contro la logica del cielo. Quindi sentiamo questo attrito verso la nostra volontà, la nostra natura proprio di Cristo in noi, a vivere in santità, ok? E quindi la santità ci obbliga a fare un cambio proprio di prospettiva radicale, e non si tratta di diventare qualcun altro. Quello che Dio ci chiama a fare quando ci dice di santificarci, e dopo vedremo anche questo, siamo santi ma ci chiama a santificarci, è proprio di lasciare che Lui possa vivere attraverso di noi e far comprendere proprio questa verità al nostro cuore, al nostro spirito, alla nostra mente, cioè fare in modo che Gesù, che Dio possano fluire attraverso la nostra vita, attraverso la nostra quotidianità. E voglio parlare di un personaggio della Bibbia. Chi mi conosce sa che io sono un po' femminista, quindi, però ho riguardato le predicazioni passate, non ho mai predicato su un personaggio femminile proprio così direttamente, li tocco sempre quella, ma è Ruth. Io e Ruth abbiamo un rapporto spettacolare, perché il mio rapporto con Ruth parte da quando ero bambina, perché avevo un libretto che mi avevano regalato in chiesa junior che l'ho consumato da quanto l'ho letto. Ruth è la spigolatrice. Poi qualche anno fa, molto indietro, Pastore Fabio fece una predicazione su Ruth che è stato un altro pilastro della mia vita, che ha formato la mia vita. Chiesa, è una benedizione avere dei pastori che ci danno una parola fresca ogni domenica. La mia vita ha questa forma perché io ho ricevuto parola buona. Quindi è veramente un onore avervi pastori, grazie per questo. La storia di Ruth inizia con una famiglia che lascia Betlemme a causa della carestia. Ci sono questa famiglia composta da due figli maschi che si sposano e ci sono queste due nuore, Orpa e Ruth. Michelle, hai una serie di nomi tra cui scegliere in questa predicazione, impegnati. Okay. Orpa e Ruth. Succede però qualcosa che non si aspettano. Muore il padre, muore il suocero, diciamo, di queste due nuore e muoiono i mariti. Quindi si ritrovano queste tre donne sole, in difficoltà e senza molte speranze. E vediamo che Naomi, la suocera, disse alle due nuore: andate, tornate ciascuna a casa di sua madre. Il Signore sia buono con voi. Scusate, siamo nel libro di Ruth, al capitolo 1, al versetto 8. Il Signore sia buono con voi, come siete state con quelli che sono morti e con me. Il Signore dia a ciascuna di voi di trovare riposo in casa di un marito. Le baciò e quelle si misero a piangere ad alta voce e le dissero: non torneremo con noi? No, dicono, torneremo con te al tuo popolo. E Naomi rispose: tornate indietro, figlie mie, perché verreste con me? E poi dà una serie ancora di ragioni. La santità, scusatemi, comincia con una decisione. Ok, qui c'è da prendere una decisione. Naomi dice: andate, loro dicono: no, restiamo. E lei dà delle ragioni belle forti, molto concrete. Lei dice: andate, cioè li ricorda in qualche modo a livello psicologico, gli sta proprio formando uno scenario più comodo. Andate a casa della vostra madre, ritrovate l'amore di un marito, rientrate in una dimensione di casa, di pace, di benessere. Ma loro dicono di no. Però poi a un certo punto lei ci va giù proprio pesante, no? Cioè calca un po' la mano e dice ancora: tornate indietro, figli miei, perché verreste con me? Ho forse ancora dei figli nel mio grembo che possono diventare vostri mariti? Ritornate, figlie mie, andate, io sono troppo vecchia per risposarmi. E anche se dicessi: ne ho speranza, e anche se avessi stanotte un marito e partorissi dei figli, aspettereste voi finché non fossero grandi? Rinuncereste a sposarvi? No, figlie mie, io ho tristezza molto più di voi. E quindi lei dice proprio: qui è una tragedia, cioè comunque la guardiamo, questa situazione non ha soluzione, se non il fatto che voi andiate. E come dire, almeno voi salvatevi. Cioè le ha proprio messe davanti alla realtà più cruda che stavano per vivere. E allora cosa succede? Che Orpa dice: sì sì, torno da mia madre. Decisione che non mi sento di giudicare, perché non mi sono mai trovata a vivere una tragedia di questo tipo, quindi le reazioni possono essere tante. Ma Ruth dice: no, io resto. Quando Ruth l'aveva detto prima che sarebbe rimasta con Naomi, lei non stava scherzando. Lei l'aveva già deciso nel suo cuore. E nonostante Naomi le ricordi le motivazioni per cui andarsene, che sono belle ragionevoli comunque, lei dice: no, io resto con te. E quindi che cosa ci sta insegnando questo primo aspetto della storia di Ruth? Che la decisione che noi prendiamo dentro il nostro cuore è vera, è reale e non cambiamo direzione se è stata presa secondo i nostri valori. In qualche modo per Ruth il legarsi a quella famiglia andava oltre il legame con il marito. In qualche modo per lei era importante rimanere e sostenere Naomi. Empatizza in una maniera profonda, estrema con la suocera e dice: dove vai tu, andrò anch'io e il tuo Dio sarà il mio. Era una persona che non conosceva il Dio di Naomi in profondità, ok? Però si stava affidando di quello che in qualche modo sentiva, di questo valore di attaccamento alla famiglia, ok? Quindi le nostre scelte creano la nostra santità. E anche noi siamo continuamente messi davanti a delle scelte. Ogni giorno della nostra vita dobbiamo compiere delle scelte, dalle più piccole alle più grandi, ma in ogni scelta che facciamo si vedono i nostri valori. È evidente e si vede a che punto della relazione con Dio tu sei arrivato, in che profondità ti fidi di Lui. Io a volte guardo le storie di alcune persone e dico: io non ne sarei capace. Ma in passato ho detto questa frase e poi mi sono ritrovata a fare quelle cose. Perché? Perché la mia relazione con Dio è cresciuta e ho imparato a fidarmi di Lui, finché ho scelto in maniera nuova, in una maniera spudorata, per citare Simone, la predicazione di qualche domenica fa. Ok? Quindi dai spazio, come diceva prima il pastore Fabio, allo Spirito Santo per lavorare in te, perché può cambiare e può crescere proprio il tuo, mi viene il tuo corredino valoriale, cioè quello che ti appartiene come valore, e quei valori guideranno le tue scelte ogni giorno. Lasciami andare nei campi a spigolare. Siamo nel capitolo 2 di Ruth al versetto 2, quindi sono arrivate in questo nuovo paese e Ruth non ha cercato la cosa più comoda. Mi viene un esempio che proprio non ha cercato un club a cui unirsi per fare relazioni e conoscere un pochettino l'ambiente per capire in quel momento come poteva inserirsi nella società. Ruth è andata a lavorare. Ruth ha fatto esattamente quello che doveva fare, cioè quello che serviva per vivere. Non si è persa a piangere, non ha chiesto a Dio: provvedi, provvedi a noi, non ha incitato Naomi a pregare, a supplicare Dio. Ruth è andata a lavorare. E non ha guardato il suo curriculum e le sue competenze per far sì che potesse avere un posto che rispecchiasse le proprie ambizioni o il proprio percorso di studi o le sue aspirazioni. In quel momento lei è andata a lavorare, punto. La santità in questo senso ti porta a lavorare, a rimboccarti le maniche e andare a fare ciò che in quel momento serve e ciò che è necessario. Lei si mette a lavoro, va a spigolare ed è, cioè, proprio quello che va a fare è il lavoro più umile del mondo, perché lei non va neanche a spigolare come operaio effettivo di Boaz. Lei va a prendere quello che resta indietro, cioè loro stavano raccogliendo, ok? E quello che non riuscivano a raccogliere o quello che cadeva dai covoni, lei lo prendeva e lo raccoglieva. Chissà, mi sono chiesta, chissà che tipo di guadagno poteva avere in questi termini in una giornata. Non aveva nessuna certezza se non il fatto che ogni giorno si alzava e andava a spigolare. E più avanti il servo di Boaz dirà di lei: è venuta, sono bellissime queste parole, è venuta ed è rimasta. È venuta ed è rimasta in piedi da stamattina fino ad ora. Ruth ha lavorato tutto il tempo. Non c'era pausa caffè. Non c'era pausa per, come si chiama quella per persone che lavorano al computer, non c'era la pausa per gli occhi per chi lavora con i video terminali. Ha lavorato tutto il giorno, non si è persa in pensieri, in fantasie. Ruth lavora, suda, persevera. La santità, come vi ho detto prima, ha a che fare con la fatica, ha in sé per forza una dimensione di sacrificio. Vi faccio sorridere, spero. Quando ero incinta, soprattutto della prima figlia, mi dicevano: pregherò per te perché tu possa partorire senza dolore. Pregherò per te perché tu possa partorire senza dolore. E io dentro di me dicevo: ragazzi, avevo 26 anni, insomma, era un percorso diverso, potete condividere o no questa mia risposta. Ma io dentro di me dicevo: ma perché stanno dicendo una cosa che non è biblica? Perché che cosa ha detto Dio in Eden? Partorirai con dolore. E quindi ho detto: se è previsto, io ce la farò con Dio, ma è una fatica che è necessaria. Poi ci sono donne che hanno un parto più bello, donne che hanno un parto meno bello. Poi anche lì è questione di punti di vista. Esther potrebbe raccontarvi una serie di casistiche. Però la fatica, anche riguardo alla fatica, in Genesi Dio si è espresso. Non era il piano originale, è chiaro. Ma che cosa dice ad Adamo ed Eva? Mangerai del sudore della tua fronte, della fatica. Della fatica. Quindi la fatica non è un peccato, dillo. Oh, la fatica non è un peccato, il sacrificio. Quando ci troviamo a fare i sacrifici, e ve lo dico per esperienza, spesso mi sono chiesta, ma può essere che questa cosa mi costa così tanto perché forse non sono al centro della volontà di Dio? Questa è una domanda che mi facevo perché non avevo una relazione profonda con Dio quanto dovevo averla, perché lo sai se sei al centro della volontà di Dio. Ma questo per dirvi oggi che a volte pensiamo che il sacrificio, che la stanchezza, che la fatica non vengano da Dio. E in qualche modo, anche in questo purtroppo, intorno a noi non ci aiutano. Adesso è tutto fast, è tutto veloce. E anche la cucina, il modo in cui mangiamo, c'è il riso precotto, c'è la carne che neanche la guardi già si è cotta. Cioè ci sono tutte queste cose che rendono veloci la frutta, come ha detto Antonella l'altro giorno, la frutta senza semi, ma ancora di più la frutta già tagliata, sbucciata. Quanti di voi hanno preso un melone già tagliato quest'estate e sbucciato? Brava Brianna, lì c'è della sincerità perché ci sono i bambini, ecco. Però a me è successo, sei in pausa pranzo, vuoi qualcosa di veloce, prendi su qualcosa che è stato già tagliato. Quindi anche veramente nell'esempio più banale, la società intorno a noi ci dice che non dobbiamo fare fatica. Sui social abbiamo questi esempi di queste persone che guadagnano, sembra che guadagnano di più in proporzione a quanto sono sdraiati su spiagge bellissime. Non lo so, cioè io forse potrò permettermi di essere su una di quelle spiagge tra 5-6 anni se lavoro solo per quello, ok? Ma la mia vita è bellissima, la mia vita è meravigliosa. È stupenda e non cambierei niente della fatica che mi ha portato fino a qui e che ancora dovrò fare per arrivare dove devo arrivare. Quindi il sacrificio non è una maledizione perché nasce dall'amore che ne abbiamo per Dio. La motivazione del nostro sacrificio è l'amore che abbiamo per Dio. È uno strumento attraverso il cui formiamo il nostro carattere. Perché lo sappiamo, non ci piace vivere frustrazione o costrizione, ma in qualche modo, dopo che ci passi attraverso, sai di essere diverso. Vi è capitato, Chiesa, di vivere una forte frustrazione nella vostra vita, un momento in cui proprio se potevate scegliere non volevate essere in quel posto, in quel luogo, in quel momento, ma in qualche modo superare quella prova vi ha fatto aggiungere qualcosa al valore della vostra vita, al modo in cui guardate la vita. Io ho partorito Ellie e ho detto non farò mai più un figlio e dopo neanche 6 mesi di vita di Ellie ho detto ma ne facciamo un'altra. Perché? Perché è cresciuto qualcosa in me. Poi ho partorito Isa, punto. Allora il sacrificio non è una maledizione, il sacrificio forma il tuo carattere, quindi se vuoi vivere una vita santa metti in conto che farai fatica. Questa non è una predicazione da 2 di agosto, ma come vedete il tempo mi accompagna. Se vuoi essere santo e se vuoi una vita santa, non puoi essere a riposo, devi faticare in qualche modo. Ma è una fatica che produce vita in noi. Quando Boaz vede Ruth, è il primo momento, quando Boaz vede Ruth, dice cose completamente inaspettate per lei, al punto che la parola ci riporta la risposta di Ruth e lei dice: come mai ho trovato grazia ai tuoi occhi, così che tu presti attenzione a me, che sono una straniera? Questa è la chiave dell'atteggiamento. Lei non stava facendo quello che stava facendo per essere vista, per avere visibilità. E questa è una cosa che in qualche modo ci gioca. Ci gioca umanamente, quando noi facciamo un sacrificio, vogliamo che tutti lo vedano, ci aspettiamo che tutti lo vedano. Lo facciamo dicendo: ah, se faccio questa cosa qui, finalmente si renderanno conto del mio valore, o qualcuno vedrà la fatica che c'è dietro. Il senso del sacrificio della santità non è questo. Gesù, il figlio di Dio, è venuto a morire tra gli ultimi. Un ladrone di qua, un ladrone di là. Sofferenza, sacrificio, abnegazione totale. Questo è il nostro esempio, Chiesa. Non è un influencer del 2026. E se anche Gesù oggi fosse tra noi come influencer, non penso che creerebbe i contenuti che vediamo. Non penso proprio. Alcuni ragazzi al Summer Camp hanno detto: non penso neanche che avrebbe un social network. Quindi lei dice: come mai ho trovato grazia ai tuoi occhi? Non si aspettava nulla. Chi cammina nella santità non vive per ottenere favori, vive per onorare Dio. Vive per onorare Dio. Ed è proprio lungo quella strada che sperimenta una grazia sorprendente, una grazia che ti fa dire: come mai? Come mai? Per tanti anni nella mia storia, proprio nella mia testimonianza, e chi mi conosce da tempo lo sa, c'è stato questo grande dilemma. Io sono arrivata in Lombardia che avevo 12 anni, quindi c'era mezza vita in Sicilia, mezza vita qua. Non è neanche un paese straniero, eh. Però dentro di me c'era questo non avere una casa. Non ero più amica delle amiche di giù, non ero neanche così forte nelle relazioni in Lombardia, no? Ma in qualche modo oggi, se guardo la mia vita, come vi ho detto prima, io non cambierei niente. Questo luogo è la mia casa. Questo luogo. Voi siete la mia casa. Ed essere arrivata a una consapevolezza che ha cambiato, ha guarito, perché adesso ve lo snocciolo così in due parole, ma chiedete a loro che hanno dovuto curare tutto questo. Per quanto tempo e con che profondità ha sofferto il mio cuore? Ma io ho imparato a scegliere Dio, a scegliere la santità, a scegliere l'integrità. E non è una nota al merito, è per dire: faccio fatica ancora oggi, ma mi rendo conto che quello che mi è costato fatica ha un risultato meraviglioso oggi. Ha portato un frutto grandissimo nella mia vita. E mentre soffrivo per questo motivo e mi dicevano che dovevo scegliere Dio e mi insegnavano insegnamenti come questo, io non capivo esattamente dove sarei arrivata, che cosa sarebbe successo alla mia vita. Ma A, non avevo alternative, perché ero pur sempre una ragazzina di 12-13 anni che man mano cresceva e quindi dovevo fidarmi. E B, pezzo per pezzo Dio si rivelava e qualcosa cambiava nel mio cuore. La santità, in questo senso, ha stravolto la mia vita. E ha sorpreso ciò che sono oggi. Non potevo mai immaginare che Dio avrebbe fatto così tanto attraverso di me e in me. Quindi la grazia di Dio arriva spesso dove il nostro cuore smette di pretendere. Forse anche noi dovremmo essere pronti a lasciarci sorprendere ancora. Forse anche chi crede da tanti anni, chi serve in chiesa da tanti anni, ha perso questa dimensione di non fare le cose perché vanno fatte o perché le ho sempre fatte così, ma perché c'è qualcosa che mi sorprenderà. Ed è chiaro che non è un'aspettativa che deve motivare quello che faccio, però devo sapere dove sto andando e con chi sto camminando, perché Dio vede molto di più di quello che noi vediamo. La santità richiede di lasciare ciò che ci è familiare. Boaz dice questo a un certo punto a Ruth: mi è stato riferito tutto quello che hai fatto. E poi dice: hai lasciato tuo padre, tua madre e il tuo paese per venire verso un popolo che non conoscevi. Ruth ha lasciato, lo dicevamo prima, ha scelto di lasciare la sua terra, le sicurezze, la sua cultura per seguire qualcosa che ancora non conosceva. Questo è uno degli aspetti più proprio difficili della santità. Perché? Perché la santità a un certo punto ti porta a lasciare, a spogliarti, a cambiare. Ma non vi sto dicendo di abbandonare le vostre famiglie o il vostro paese, questo è un esempio che parla della nostra vita, ma stiamo parlando proprio della nostra zona di comfort, di qualcosa che ci è sempre familiare, di quelle abitudini che invece di formare la nostra vita a volte le distruggono. In queste settimane ne abbiamo parlato anche quando il pastore ci ha detto banalmente, con le virgolette, di lasciare il digitale per tornare al cartaceo. Perché quei dispositivi stanno cambiando il modo di vivere la nostra vita, la nostra vita spirituale. Cioè, vedete come una cosa pratica, concreta, che non c'entra niente col mondo dello spirito, come un cellulare, e non sto demonizzando perché è una tecnologia che ci aiuta, però entra in qualche modo a influenzare la nostra vita spirituale, la nostra relazione con Dio. Ma non è il telefono il problema, perché Vincenzo al campeggio l'ha detto, il pastore Vincenzo Abate ha detto, con il coltello noi ci spalmiamo la Nutella. Eppure un coltello, se è usato male, può essere un'arma che ferisce. Quindi in questo senso le nostre abitudini, quello che noi facciamo, quello che ci sembra più comodo, è qualcosa a un certo punto da lasciare. Da lasciare. Dio spesso ci chiama ad abbandonare ciò che c'è familiare e ci invita a fidarci di Lui. A volte semplicemente perché quello non è il tuo luogo, è un posto in cui ti sei fermato. Il popolo di Israele ha passato diversi step, ok? È fuggito, è stato liberato dal dominio dell'Egitto e è andato nel deserto, ma il suo destino era il deserto? No, non era quello il luogo, ma secondo me se fossimo stati tra quelle persone, già il deserto ci sembrava un paradiso rispetto al fatto di essere frustati tutto il giorno per costruire le piramidi. Però non era il deserto il loro luogo era la terra promessa. Quindi c'è un luogo in cui adesso sei, che magari ti sembra di essere nel posto in cui devi stare seduto per tutta la tua vita, ma Dio viene un pochettino a pungolarti, a pizzicarti. La santità ci porta sotto le ali di Dio. Boaz dice a Ruth, tu hai piena ricompensa perché sei venuta a rifugiarti sotto le ali di Dio. Non vive secondo il peso delle regole, la santità ci riporta nell'abbraccio di Dio, dove c'è protezione, consolazione e riposo. E siamo quasi in conclusione. La santità custodisce la nostra eredità. E questa è la cosa più bella che posso condividervi questa mattina. Boaz riscatta la dimensione di Ruth, è colui che può cambiare la sua vita. Ma il modo in cui riscatta la condizione di Ruth dà all'eredità di quella famiglia un proseguo. Io vi ho detto che ci vuole fatica, che ci vuole sacrificio, vi ho detto che dobbiamo lasciare quello che c'è familiare, ma Dio non perde mai di vista il tuo percorso e la tua vita. Non lascia che la tua eredità vada persa. La santità costruisce nella tua vita un luogo che dà valore a quello che è il piano per te, a quello che Dio ha stabilito attraverso di te, e Lui non lascia che la tua eredità vada persa. Qualche domenica fa il pastore ha detto proprio il fatto che ci sia stato del peccato nella nostra vita e che Gesù ha cambiato questa cosa, non vuol dire che cancella il nostro passato, vuol dire che lo riscatta. Quando Gesù riscatta il nostro passato, riscatta anche il nostro futuro, riscatta la nostra eredità. Non siamo abituati a vivere con questa logica, non è facile, perché nella logica che viviamo tutti i giorni, a volte la fatica, sì, è vero, io non faccio fatica per essere vista, però sembra quasi che sia fine a se stessa o che qualcuno guadagni sulla nostra fatica, ma Dio no. Dio non lo fa per un proprio guadagno, Dio lo fa per il tuo benessere, Dio lo fa per il tuo amore, Dio lo fa per vederti prosperare, per vederti crescere. Quindi ogni volta che fidiamo i nostri piani a Dio e che mettiamo santità tra quello che noi vogliamo e tra quello che realmente deve succedere, tra quello che pensiamo di fare, tra quello che stiamo veramente per fare, quando viviamo attraverso il filtro della santità, Lui custodisce per noi qualcosa di molto più grande, che è il suo proposito eterno per la nostra vita. Chiesa, Ruth non era perfetta, era una straniera, era una vedova, era apparentemente poteva essere una donna senza prospettive, eppure ogni sua scelta la conduce sempre più vicino al cuore di Dio. Piccole scelte per un percorso eterno. La santità non è vivere senza errori, non è un richiamo alla perfezione, ma è scegliere continuamente Dio e decidere ogni giorno di abitare nella casa che Lui ha preparato per noi.
Grazie per aver ascoltato il podcast della Chiesa Vita Nuova. Preghiamo che questo messaggio continui a parlare al tuo cuore nei prossimi giorni. Per non perderti nessun contenuto e rimanere aggiornato sull'attività della Chiesa, segui i nostri canali social e visita il sito chiesavitanuova.org.